Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati al nostro appuntamento di lettura continua del Vangelo di Marco. Richiamo un attimo, prima di continuare la nostra lettura commentata, gli obiettivi principali di questo nostro appuntamento. Il primo obiettivo è quello di offrire una lettura continua dei testi biblici e per ora abbiamo iniziato con il secondo Vangelo. Il secondo obiettivo è quello di offrire una lettura vitale della parola di Dio, una lettura che possa intrecciare, incontrare, provocare la nostra vita, la nostra esistenza. E il terzo obiettivo è quello di fare una lettura attenta al testo, attenta anche a quelle che sono le sfumature presenti nelle traduzioni. La volta scorsa abbiamo approfondito la figura di Giovanni Battista. Abbiamo visto proprio come la figura di Giovanni Battista sia quella di un ponte spezzato tra l'Antico e il Nuovo Testamento e come anche l'Evangelista Marco, presentando il suo ingresso in scena, lo presenti come una figura provocatoria. Oggi sosteremo invece sugli inizi della figura di Gesù, praticamente la sua vocazione, analizzeremo la sua vocazione così come viene dal Padre, così come viene provocata dallo Spirito Santo e così anche come la figura di Giovanni Battista sia importante per gli inizi del ministero pubblico di Gesù. Ma iniziamo ponendoci in ascolto di quei versetti dal 9 al 20 che accompagneranno la nostra riflessione quest'oggi.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito, risalendo dall'acqua, egli vide i cieli squarciati e lo Spirito che, come una colomba, discendeva su di lui. Ci fu una voce dai cieli: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Subito lo Spirito lo spinse verso il deserto. Egli dimorò nel deserto 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo favorevole è giunto alla pienezza e il regno di Dio si è avvicinato. Convertitevi e credete al Vangelo». Camminando lungo la riva nel mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti nel mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me e vi farò diventare pescatore di uomini». Subito, lasciando le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch'essi nella barca, che sistemavano le reti, e subito li chiamò. Essi, lasciando Zebedeo, loro padre, nella barca con i garzoni, se ne andarono dietro a lui.
Ecco, come abbiamo avuto modo di ascoltare, il ministero pubblico di Gesù si apre con la chiamata dei primi quattro discepoli. Prima però di partire con la chiamata dei primi quattro discepoli, Gesù è oggetto lui stesso di una triplice chiamata. La prima l'abbiamo ascoltata al Giordano da parte del Padre. Il Padre dai cieli fa risuonare una voce dicendo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Questa è la prima vocazione di Gesù nel Vangelo di Marco. La seconda chiamata è quella che viene dallo Spirito. Ci veniva detto: subito lo Spirito lo spinse verso il deserto. La terza chiamata di Gesù viene dai fatti che lo circondano. Al versetto 14 ci veniva detto: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Vale a dire, Gesù riconosce nell'arresto di Giovanni il Battista una chiamata per sé. proprio perché Gesù è docile alla voce del Padre, dello Spirito, dei fatti, egli può diventare protagonista di vocazione e quindi il suo ministero pubblico si apre chiamando i primi quattro discepoli. Ma riascoltiamo il primo episodio sul quale poi sosteremo nel dettaglio, vale a dire i versetti 9-11, noti come il battesimo di Gesù.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito, risalendo dall'acqua, egli vide i cieli squarciati e lo Spirito che come una colomba discendeva su di lui. Ci fu una voce dai cieli: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto.
Per commentare questi tre versetti dobbiamo richiamare brevemente la scena su cui ci siamo soffermati nella scorsa puntata. Ecco, la scena è caratterizzata dalla grande folla che si reca da Giovanni Battista che grida nel deserto. Ora, l'arrivo di Gesù presenta una serie di contrasti. Alla folla che accorreva numerosa dalla Giudea si oppone una sola persona che viene dalla Galilea, Gesù. Il più forte, che era stato annunciato da Giovanni Battista come colui che avrebbe portato a compimento le promesse di Dio, si concretizza in un uomo, Gesù, dalle credenziali inedite, come avremo modo di vedere, anche perché il suo arrivo al Giordano non viene riconosciuto da nessuno. E infine, colui che dovrebbe battezzare, in quanto l'incarnazione è incarnazione del Messia, compie come primo atto quello di sottoporsi lui stesso a un battesimo, al battesimo di Giovanni Battista. Bene, noi vogliamo sostare su questa scena a partire sottolineando tre aspetti di questo brano. Prima di tutto il modo in cui Gesù entra in scena. Quindi notando in un secondo momento come la scena del battesimo di Gesù nella trama narrativa del secondo Vangelo ha un ruolo chiave in quanto anticipa quanto noi avremo modo di ascoltare nel racconto della passione. E infine mi soffermerò un attimo su quella che è la voce che proviene dai cieli, vale a dire la prima vocazione che Gesù sente, proveniente niente meno che dal Padre suo. Cominciamo dall'ingresso in scena di Gesù. Quello che stupisce quando ci soffermiamo sull'arrivo di Gesù al Giordano è il fatto che Gesù si unisce all'immensa folla che attende di essere battezzata senza che alcuno lo riconosca. Ci sembrerà strana questa affermazione, eppure se voi ponete in parallelo, in sinossi, il racconto del battesimo di Gesù così come viene narrato dall'Evangelista Matteo e così come viene narrato dall'Evangelista Marco, notate una profonda differenza tra le due versioni. Nel caso dell'Evangelista Marco sembra voler sottolineare l'assoluto anonimato di Gesù. E questo emerge dal modo in cui la voce che risuona dal cielo viene presentata. Il Padre non dice «Questi è il figlio mio, l'amato», ma dice «Tu sei il figlio mio, l'amato», vale a dire il dialogo è esclusivamente tra il Padre e il Figlio. Non viene detto che la gente che circonda Gesù ascolta o sente questa voce. Anche il proseguire di tale affermazione ribadisce questo dialogo personale tra Gesù e il Padre. Dio dice «in te mi sono compiaciuto», non «in cui mi sono compiaciuto». Quindi tutto resta in un dialogo intimo tra il Padre e il Figlio. Inoltre, una terza caratteristica è che noi non troviamo alcun dialogo tra Giovanni il Battista e Gesù. Cioè, mentre nel Vangelo di Matteo Giovanni Battista dice a Gesù «Io dovrei essere battezzato da te, non tu da me», e Gesù risponde «Lascia fare per ora», questo dialogo non c'è nel Vangelo di Marco. Perché l'Evangelista Marco presenta l'arrivo di Gesù al Giordano nel totale anonimato? Proprio per evidenziare, a mio avviso, quella che è la vocazione profonda di Gesù. Gesù entra in scena quale uomo tra gli uomini. Non dimentichiamo che il secondo Vangelo, il Vangelo di Marco, non ha tutti quei capitoli dedicati all'infanzia che sono presenti nel Vangelo di Matteo e in quello di Luca, attraverso i quali questi due evangelisti potevano sottolineare il forte tema dell'incarnazione di Gesù. Il Vangelo di Marco quindi lo sottolinea in un altro modo, presentando l'ingresso in scena di Gesù come uomo tra gli uomini. Il suo primo atto è quello di mettersi in coda con i peccatori, assumendo l'ansia, il desiderio di essere liberati dalla prigionia del peccato di tutta questa gente. Ricordiamo anche qui quanto dicevamo la volta scorsa: è tutta Gerusalemme, tutta la Giudea che escono per recarsi al deserto e trovare lì la salvezza. Bene, Gesù inizia il suo ministero facendo sua la sete dell'uomo. Penso che questo sia veramente una delle note introduttive al grande ministero pubblico di Gesù, molto significative. La seconda sottolineatura riguardo a questo brano è il profondo nesso che esiste tra questo brano e il racconto della Passione. Se voi provate a mettere anche qui in parallelo il momento in cui Gesù si reca al Giordano e il momento in cui Gesù muore sulla croce, noterete che nel Vangelo di Marco esistono tre parallelismi molto forti. Il primo parallelismo è quello della lacerazione dei cieli. Qui al Giordano sono i cieli che vengono strappati, lacerati, questo è il significato del termine che viene utilizzato. Nel momento in cui Gesù muore sulla croce è il velo del Tempio che viene stracciato, lacerato, viene utilizzato il verbo schizoma in entrambi i casi e sono gli unici due casi in tutto il Vangelo in cui tale verbo viene utilizzato. Se al Giordano tale lacerazione è simbolo dell'irruzione di Dio nella storia, al momento del Golgota, della morte di Gesù, la lacerazione del velo del Tempio indica l'accesso di ogni angolo della storia a Dio. Quindi, ancora una volta, in entrambi i casi, questa lacerazione è segno del dialogo tra Dio e l'uomo. Un secondo parallelismo è quello del dono dello Spirito, qui evidente nel segno della colomba che scende, plana su Gesù. Nel brano del Golgota questo richiamo allo Spirito lo ritroviamo nella descrizione della morte di Gesù. Al momento in cui Gesù esala l'ultimo respiro, il verbo che viene utilizzato dall'Evangelista Marco è il verbo che richiama lo Spirito. Gesù donò, rese lo Spirito, permettendo il richiamo con il brano del Giordano. E poi c'è un terzo parallelismo molto significativo, che è il riconoscimento dell'identità di Gesù. Gesù viene al Giordano riconosciuto come il figlio eletto di Dio. Nel momento in cui muore, l'unico personaggio, se escludiamo i demoni e gli indemoniati, l'unico personaggio del Vangelo di Marco che lo riconosce come tale, veramente quest'uomo era figlio di Dio, è il centurione ai piedi della croce. E allora notiamo una cosa molto interessante. Il ministero pubblico di Gesù si apre all'insegna di una profonda comunione con il Padre che è attestata da questa voce che garantisce l'amore che lega il Padre e il Figlio. Bene, questo stesso ministero pubblico si chiude con un forte grido sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che non nega l'amore che lega il Padre e il Figlio, ma dice fino a che punto quell'amore può giungere, L'amore di Dio verso il Figlio giunge fino al punto di trasformare il Figlio nel volto di un Dio che si spezza, si dona per l'umanità. È la dimensione, se vogliamo, più esigente del Vangelo, che il secondo Vangelo sottolinea in modo particolare. C'è poi una terza sottolineatura che volevo fare in riferimento al brano del battesimo di Gesù al Giordano e concerne la voce del Padre. Noi abbiamo ascoltato ciò che il Padre dice, sono sostanzialmente poche parole. Dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Bene, al lettore distratto queste parole sembrano molto brevi, succinte, sembrano dire molto e poco allo stesso tempo. Al conoscitore della scrittura queste parole richiamano tre intere pagine della storia della salvezza molto significative. Tu sei il figlio mio, richiama il Salmo 2, il versetto 7, uno dei salmi regali per eccellenza che veniva utilizzato per scandire l'intronizzazione dei re in Israele. L'espressione il figlio mio, l'amato, richiama una pagina del libro della Genesi molto meditata nella storia di Israele, è la pagina della Kedah, la pagina del cosiddetto sacrificio di Isacco, il momento in cui Abramo, per pura fede, è pronto anche a sacrificare il figlio. In quel caso la mano verrà fermata, al Golgota la mano non verrà fermata. Infine, l'ultima parte dell'espressione di Dio in te, mi sono compiaciuto, richiama una pagina del libro del profeta Isaia, il capitolo 42, dove viene evocata la figura del servo sofferente. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui ho posto il mio compiacimento, in cui mi sono compiaciuto. Ecco il servo di Adonai, chi è se non quella persona che, facendosi carico della situazione del popolo, la porta su di sé e la presenta a Dio. Quindi una pagina dei Salmi, una pagina della Genesi, una pagina del libro di Isaia. Forse non è a caso che in queste tre pagine sono rappresentate le tre grandi parti delle scritture ebraiche, gli scritti, la Torah o Pentateuco e i profeti. In altre parole, in quella frase che a noi sembra così breve, così succinta, sono raccolte tutte le scritture ebraiche. Nel momento in cui Gesù si fa uomo tra gli uomini senza essere riconosciuto, lì al Giordano davanti a Giovanni Battista, sono le intere sacre scritture che si compiono e che permettono a Gesù di iniziare il suo ministero proprio con questo atteggiamento, quello di immergersi nella condizione dell'uomo di ogni tempo. Prima di continuare nella nostra riflessione sul testo biblico, dopo aver ricevuto il battesimo al Giordano, Gesù si rende totalmente disponibile alla volontà del Padre e questa volontà si manifesta subito in un secondo appello, quello dello Spirito. Ascoltiamo il testo nei versetti 12 e 13.
Subito lo Spirito lo spinse verso il deserto. Egli dimorò nel deserto 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Si resta stupiti per la prima scelta che la volontà di Dio ha sul figlio che si presenta totalmente disponibile nelle sue mani. Lo Spirito, la prima cosa che fa, è quello di spingere il figlio nel deserto per sperimentare la tentazione. Prima di tutto una sottolineatura sul testo. Al versetto 12 viene utilizzato un verbo molto forte per indicare l'azione dello Spirito. Il verbo che viene utilizzato è ekballo in greco, che significa spingere, cacciare. Ma se noi guardiamo tutte le volte in cui questo verbo viene utilizzato nel Vangelo di Marco, notiamo che nelle sue 13 ricorrenze indica, nella maggior parte dei casi, un'espulsione violenta. È l'espulsione di un demonio nei casi di esorcismo, è la cacciata dei venditori dal Tempio verso la fine del ministero pubblico di Gesù, oppure indica l'allontanamento energico di quanti fanno lamenti sulla figlia del capo della sinagoga di cui Gesù dice che dorme mentre tutti dicono che è morta. Insomma, in tutti i casi in cui viene utilizzato questo verbo si indica una azione molto forte e violenta. Quindi lo Spirito spinge Gesù nel deserto con un'azione, non dico violenta, ma sicuramente forte, decisa, il che dice che questo è il primo passo del suo ministero pubblico, che non fa altro che confermare il primo. Se Gesù si era presentato al Giordano facendo sua la corsa della folla, ora nel deserto, fa sua l'esperienza di ogni uomo, che è l'esperienza della prova, l'esperienza della tentazione. Ed è significativo come Gesù in questa esperienza non venga descritto come nei casi di Matteo e Luca, che ripropongono la scena alla luce di tre tentazioni simbolo, ma viene praticamente collegato strettamente ai 40 giorni. Ora, in genere nella nostra riflessione noi colleghiamo i 40 giorni di Gesù nel deserto ai 40 anni del popolo di Israele nel passaggio dall'Egitto alla terra promessa. Ma forse i riferimenti che l'Evangelista Marco ha in mente quando collega l'esperienza di Gesù nel deserto ai 40 giorni sono altri. Sono le esperienze dei grandi personaggi della scrittura che hanno vissuto l'esperienza dei 40 giorni. E sono essenzialmente due questi personaggi. Mosè, che vive la duplice esperienza dei 40 giorni sul monte per ricevere prima le tavole della legge, poi, dopo il peccato di Israele davanti al vitello d'oro, per implorare il perdono e ricevere le nuove tavole. E la seconda persona è la persona di Elia. Anche in questo caso Elia vive una duplice esperienza di 40 giorni, la prima in cammino, un cammino da depresso verso l'Oreb, dove riceve la rivelazione di Dio, che però non ha la forza di convertire il suo cuore, e poi i 40 giorni del viaggio di ritorno, dove invece, lungo quel viaggio, riesce a far proprie le esigenze di Dio. Due figure che ritroveremo al centro del Vangelo di Marco nel momento della grande trasfigurazione, dove l'esperienza dei 40 giorni è necessaria per plasmare questi uomini e renderli veri profeti e portavoce di Dio. Ora, questa stessa esperienza non viene risparmiata a Gesù. E l'Evangelista ci dice subito quali sono gli effetti che vengono prodotti dai 40 giorni. Viene utilizzata una duplice immagine, quella delle bestie selvatiche che convivono pacificamente con Gesù e quella del servizio degli angeli. Cosa richiamano queste due immagini? Le bestie selvatiche che convivono con l'uomo richiamano sicuramente il linguaggio della nuova creazione. È un linguaggio che ritroviamo anche qui in tante pagine della letteratura profetica. Basti pensare al capitolo 11 di Isaia, al capitolo 34 di Ezechiele o al capitolo 2 di Osea. Ma troviamo anche in alcuni testi sapienziali come il Salmo 91 o un passaggio del libro di Giobbe, il capitolo 5, dove uno degli amici di Giobbe che interagiscono con lui gli dice che se si comporterà bene succederà questo: della rovina e della fame ti riderai, non temerai le bestie selvatiche, con le pietre del campo avrai un patto e le bestie selvatiche saranno in pace con te. Praticamente nel contesto del primo secolo, ma anche nei secoli precedenti, l'era messianica era caratterizzata da questo: si attendeva di ritrovare l'armonia delle origini, l'armonia che i primi uomini, la prima coppia umana, aveva sperimentato nel giardino dell'Eden. E allo stesso va collegato la seconda immagine. Accanto alle bestie selvatiche ci veniva detto, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Anche qui noi abbiamo tutta una serie di letteratura apocrifa legata all'Antico Testamento e contemporanea all'epoca di Gesù che ci ritrae questi aspetti. Ad esempio, nel testo apocrifo noto come La vita di Adamo ed Eva, redatto molto probabilmente nel primo secolo, ci viene detto che quando Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso, essi si misero alla ricerca del cibo, ma non trovavano nulla di simile a quello di cui erano nutriti in paradiso. Vi era solo il cibo degli animali e delle bestie. E quindi questo testo apocrifo fa notare come a motivo del cibo che Adamo ed Eva entrano in contrasto con le fiere selvatiche. Un altro testo, il testamento di Neftali, che fa parte del testamento dei 12 patriarchi, un testo apocrifo del primo secolo avanti Cristo, rimaneggiato nel secondo secolo dopo Cristo, dice: se farete il bene, vi benediranno gli uomini e gli angeli. Dio sarà glorificato tra le genti per mezzo vostro, il diavolo fuggirà da voi, le bestie selvatiche vi temeranno, il Signore vi amerà e gli angeli vi saranno vicini. Quindi notate come anche qua il tema della vicinanza angelica ritorna come un tema legato all'armonia delle origini. E uno studioso dei testi apocrifi legati all'Antico Testamento presuppone questa sintesi legato al tema che stiamo affrontando. Dice: in paradiso gli angeli procuravano ad Adamo carne e vino, servendolo come dei domestici. E come gli angeli lo servivano secondo ogni suo desiderio, allo stesso modo si comportavano gli animali. Questi gli erano totalmente sottomessi e ricevevano il loro nutrimento dalle sue mani e dalle mani di Eva. I rapporti del mondo animale con Adamo erano diversi sotto tutti i punti di vista rispetto a quelli dei suoi discendenti. Gli animali non solo conoscevano il linguaggio dell'uomo, ma ne rispettavano anche l'immagine di Dio e temevano la prima coppia umana. Tutto ciò cambiò dopo il peccato. Allora notiamo che la descrizione dell'Evangelista Marco in questa pagina ci fa notare come nel momento in cui Gesù fa sua la realtà dell'uomo, compresa la realtà della tentazione, bene, questa realtà permette la trasfigurazione di un intero mondo. Il deserto diviene un nuovo paradiso, le bestie selvatiche tornano ad essere amiche dell'uomo, gli angeli tornano a servirlo. Ma perché tutto questo avvenga è necessario che Cristo faccia sua l'esperienza dell'uomo. Pensate a quanto questo può dire alla nostra vita. Chi di noi non prova l'esperienza della tentazione? Ma nel momento in cui noi permettiamo al Signore di vivere in noi la tentazione e di vincerla in noi, bene, quella tentazione può trasformare anche il nostro deserto in paradiso, le bestie di cui abbiamo timore in buone alleate, gli angeli da personalità lontane a persone di cui apprezziamo la vicinanza. Sono certo che sono messaggi questi su cui la stessa psicologia non avrebbe timore a trovarsi d'accordo, perché a volte proprio quelle che sono le nostre paure, lì si cela gli elementi in cui noi possiamo trovare i nostri più grandi alleati. Quelle che sono le prime due chiamate di Gesù nel secondo Vangelo, quella del Padre al Giordano e quella dello Spirito che spinge Gesù nel deserto. Ascoltiamo ora la terza chiamata, due versetti, versetti 14 e 15, che vengono considerati normalmente dagli esegeti come il grande programma che guida il ministero pubblico di Gesù.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo favorevole è giunto alla pienezza e il regno di Dio si è avvicinato. Convertitevi e credete al Vangelo.
Ecco, in questi due versetti, come dicevo, è racchiuso in sintesi il ministero pubblico di Gesù. Due sottolineature legate alla terminologia usata nelle traduzioni. La prima concerne il versetto 14. Normalmente noi leggiamo dopo che Giovanni fu arrestato. Ora, qui l'Evangelista utilizza un verbo che è un verbo chiave per la sua narrazione ed è il verbo greco paradidomi, che significa non tanto arrestare ma consegnare, dopo che Giovanni fu consegnato. Perché dico che è un testo chiave in tutta la narrazione del secondo Vangelo? Perché l'insegnamento di Gesù nei confronti dei dodici sarà proprio questo: educarli a consegnarsi nelle mani di Dio, proprio come tutto il racconto della passione sarà un continuo atto di consegna. Gesù che si consegna nel mistero del pane e del vino dell'ultima cena, Gesù che si consegna alla volontà del Padre, al Getsemani, Gesù che si consegna nelle mani dei soldati, i soldati lo consegnano alle autorità religiose, queste lo consegneranno a Pilato, Pilato ai soldati, i soldati lo consegneranno a morte. Ecco, è tutta una sequenza dove questo verbo ricorre in continuazione, quasi a scandire quella che è la volontà di Dio. Ora, nel momento stesso in cui Giovanni Battista, davanti al quale Gesù si è recato per ricevere il battesimo, viene consegnato nelle mani di quelli che lo metteranno a morte. Bene, Gesù trova in questo la sua terza vocazione, la sua terza chiamata, quella di iniziare un ministero pubblico che lo porterà anche lui a questo atto sublime di consegna di sé. Il secondo vocabolo che merita di essere sottolineato è quello del versetto 15, che noi normalmente traduciamo con tempo, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. In genere questa è la traduzione classica che noi ascoltiamo. Tradurre il termine greco kairos con tempo è troppo poco. Il tempo classico dovrebbe avere come base il greco chronos, ma qui viene utilizzato kairos. Il kairos non è il tempo fisico, cioè la sequenza di minuti, di ore, ma il tempo propizio, il tempo della grazia, il tempo favorevole. Ecco perché noi abbiamo tradotto il tempo favorevole è giunto alla pienezza. Anche qui la traduzione è compiuto, non è corretto. Il verbo utilizzato indica una pienezza che ha iniziato a realizzarsi nel ministero pubblico di Gesù che comincia, ma non è ancora arrivata al compimento, perché il compimento verso cui questa pienezza orienta è il mistero pasquale di passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi nel momento stesso in cui Gesù inizia ad annunciare il Vangelo che è lo stesso volto di Dio in mezzo ai suoi, ecco, in quel momento il compimento attraversa la storia. Ora, quello che qui è importante sottolineare è il luogo in cui tutto questo si svolge. Il luogo è la Galilea. La Galilea occupa un posto di primo piano nella narrazione di Marco. Non costituisce solo lo sfondo geografico dei primi 9 capitoli, ma ad essa siamo continuamente rimandati durante il racconto del mistero pasquale. Come all'inizio del Vangelo il viaggio di Gesù dalla Galilea alla Perea anticipa il viaggio finale verso Gerusalemme, così il ritorno dalla zona del deserto, quindi a sud nella Giudea, alla Galilea agli inizi del ministero pubblico anticipa quello che sarà il ritorno finale dei discepoli dopo la risurrezione di Gesù. Tutto inizia in Galilea, sulla riva di quel lago che alla riva occidentale era abitato da villaggi di fede ebraica, giudaica. Nella riva invece orientale era abitata da persone pagane. Quindi la Galilea è il sinonimo dell'unica tavola imbandita per giudei e pagani, quell'unica tavola che rappresenta così bene la comunità a cui Marco si rivolge, una comunità in cui ci sono giudei che si sono convertiti al messaggio di Gesù e pagani che si sono convertiti al messaggio di Gesù. Ma sempre questi due versetti ci dicono un'altra cosa molto importante. Il momento stesso del passaggio di Gesù nella storia dell'uomo è un momento favorevole, un momento di grazia, ed è lì che si può concretizzare quella che è la trasformazione del mondo annunciata proprio nel racconto delle tentazioni nel deserto. Ecco perché è proprio in questo contesto che scatta la vocazione di cui Gesù si fa portavoce. Dopo essere stato chiamato dal Padre, dallo Spirito, dai fatti che lo circondavano, Gesù diventa lui stesso protagonista di vocazione e chiama i primi 4 discepoli. Ascoltiamo il racconto.
Camminando lungo la riva del mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete nel mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Subito, lasciando le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, anch'essi nella barca, che sistemavano le reti. E subito li chiamò. Essi, lasciando Zebedeo loro padre nella barca con i garzoni, se ne andarono dietro a lui.
Coloro che aspettavano la venuta del Messia probabilmente non avrebbero mai immaginato un inizio di questo genere. Insomma, il Messia era stato aspettato per secoli. Ora, appena entra in scena, lo Spirito cosa fa? Lo manda nel deserto ancora 40 giorni, 40 giorni di silenzio da solo per vivere l'esperienza delle tentazioni. Bene, dopo questa esperienza uno immagina che ormai il cosiddetto Messia sia pronto per esercitare il suo ministero. E invece no, il Messia inizia il suo ministero non gridando, non facendo subito miracoli, non liberando subito dei demoni, ma chiamando quattro persone. Ancora una volta Gesù inizia il suo ministero pubblico dicendo che non vuole agire da solo, si è immerso nella storia degli uomini e della storia degli uomini ha bisogno per far irrompere il regno di Dio sulla terra. Ecco la chiamata dei primi quattro discepoli. Curioso il luogo in cui si svolge questa chiamata. L'Evangelista lo sottolinea con un termine particolare. Camminando lungo la riva del mare di Galilea. Il luogo in cui avviene la chiamata è il mare. Noi sappiamo che si tratta di un lago, che non si tratta di un mare. Perché l'Evangelista lo chiama mare? In genere gli esegeti, alcuni esegeti rispondono dicendo ma perché praticamente il lago di Tiberiade era l'unica grande fonte d'acqua presente in Galilea, allora non conoscendo un'altra fonte d'acqua così grande veniva spontaneo chiamarlo mare, dimenticando però che a pochi chilometri di distanza c'era il grande mare, il mar Mediterraneo. Probabilmente c'è una sfumatura molto più teologica alla base di quest'uso da parte dell'Evangelista. Il mare richiama qualcosa di molto più vasto, di molto più inquieto, di molto più difficile da gestire. Bene, è nel confronto con le acque inquiete di questo mare che gli apostoli avranno più volte modo di sperimentare nella loro sequela di Gesù, è qui che Gesù chiama i suoi. E li chiama nel contesto della loro esperienza lavorativa, un'esperienza che a volte li lascia anche con le energie sfinite, proprio perché non riescono a trovare nulla in quello. Ora lui li chiama e non affida loro un altro incarico. Continuano ad essere pescatori, ma pescatori di uomini. E infatti quella che sarà la missione che viene affidata dai dodici sarà più volte rappresentata nel secondo Vangelo da un invito, l'invito di andare da una riva all'altra del lago. Per ben tre volte incontreremo questo episodio nel contesto del secondo Vangelo e tutte le volte noteremo come i discepoli fanno enorme fatica a passare da una riva all'altra del lago. Lì sta la sfida, la missione loro affidata, la sfida che li attende. La cosa molto interessante anche nella presentazione della chiamata dei primi quattro discepoli è il fatto che Gesù non chiama i quattro discepoli ad uno stato di vita, li chiama a seguirlo, quindi ad un movimento dinamico. I dodici lasciano tutto per seguire Gesù, per mettersi dietro di lui, per mettersi in cammino. Anche questo penso possa essere profondamente illuminante per ciascuno di noi. Fin dai primi istanti della chiamata emerge in modo chiaro che obiettivo di Gesù non è quello di fondare una scuola, ma di partecipare ai primi discepoli la missione che lui stesso ha ricevuto dal Padre. Rispondere alla chiamata di Gesù significa essere corresponsabili insieme a lui della storia. Non a caso il suo ministero iniziava, come dicevamo prima, proprio con la vocazione dei primi quattro. Gesù non fa nulla senza la collaborazione degli uomini, rispettando in tal senso quella che è la triplice voce che abbiamo avuto modo di percorrere in questa nostra puntata. La voce del Padre, la voce dello Spirito, la voce dei fatti nella storia. E con questo mi fermo, facciamo ora uno stacco musicale e diamo a voi ascoltatori la possibilità di rivolgere interrogativi, domande che sono parte integrante di questa nostra riflessione sul testo. Buonasera.
Pace e bene.
Anche lei, mi dica il nome.
Roberto.
Bene.
Posso farle una domanda?
Certo, certo.
Io ho, diciamo, ho appreso la abbastanza articolata e spiritualisticamente l'impostazione della scelta dei suoi apostoli da parte di Gesù, ma ho anche constatato la bellezza della semplicità e della totale mancanza di tutta quella che è oggi la articolata rete di istituzioni, di poteri di ogni sorta, di ogni tipo, sia temporale, sia spirituale, sia economico, sia strutturale, sia di società, da parte di quello che lei stesso ho sentito dire stasera, che Gesù non era poi in fondo intenzionato a fare una religione, a creare uno spot, una religione particolare o a accogliere dalla libertà degli altri una impostazione così articolata e capillare come quella che è attuale della Chiesa Cattolica. Ecco, vorrei sapere la sua opinione in merito, come mai così invece attualmente nella situazione dopo 2000 anni gli adepti che dovrebbero essere gli apostoli di Gesù sono sottomessi e sottoposti a questa articolatissima e complessissima forma di potere piramidale che parte sempre tutto dal Papa, chiaro, che è il vicario di Cristo. L'ascolto per radio.
Bene Roberto, hai fatto una domanda alquanto complessa. Io vorrei sottolineare due aspetti che mi sembrano molto vivi anche nella realtà ecclesiale di oggi. Allora, come avremo modo di vedere, il tema si riproporrà man mano noi percorriamo il secondo Vangelo, in quanto l'Evangelista tiene molto a sottolineare la posizione dei discepoli, cioè cosa vuol dire essere discepoli, e all'interno del discepolato soprattutto la posizione dei dodici. Ecco, la duplice risposta che vorrei dare alla sua domanda è: primo aspetto, Gesù chiama i suoi a seguirlo, quindi non è vero che non esiste una posizione, esiste una posizione ed è una posizione ben precisa, cioè il primo atteggiamento che viene richiesto a questi quattro, ma poi lo vedremo, è un atteggiamento che viene ripetuto per i dodici e ribadito a Pietro quando Pietro non lo vorrebbe sentire, è quello di stare dietro a Gesù. Cioè, in questo venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini, c'è una posizione che l'uomo deve ricordare, che è la posizione di colui che resta in ascolto della voce di Gesù, che ovviamente nel contesto del primo secolo si esprime fisicamente in Gesù. Poi, nel momento in cui Gesù torna al Padre, si esprime all'interno della comunità, proprio perché lui fin dall'inizio fa la scelta di non fare tutto lui, ma di coinvolgere la comunità in questo, e la comunità sono tutti coloro che chiama con sé. La seconda risposta viene ancora dai brani che abbiamo commentato oggi, no? Ed è legata alla corresponsabilità. Ecco, noi a volte anche sulla spinta, sulle provocazioni di una certa cultura contemporanea che ci circonda siamo tentati, portati, spinti ad avere una visione piramidale della Chiesa, ma la Chiesa non è solo piramide, c'è un discorso di corresponsabilità. Oggi viene utilizzato il termine della sinodalità, un termine a mio avviso molto bello, su cui Benedetto XVI insiste molto, synodos, il sentirci tutti insieme sulla stessa strada, sullo stesso cammino. Ed è molto bello quanto ci dice l'Evangelista Marco proprio all'inizio del suo racconto. La prima cosa che Gesù fa, iniziando, inaugurando il suo ministero pubblico, è camminare, mettersi synodos con noi, prima di tutto il Giordano, quando si mette in coda con i peccatori, facendo proprio il bisogno di salvezza di queste persone che si recano al Giordano per sentirsi libere dal peccato. poi nel momento in cui risponde alla spinta dello Spirito e si reca nel deserto, anche lì Gesù si fa synodos con l'uomo che sperimenta la tentazione. E infine chiamando prima ancora di annunciare, di compiere miracoli, di gridare l'annuncio del regno, la prima cosa che fa è proprio chiamare 4 discepoli che diventeranno poi 12, segno del coinvolgimento nel suo ministero di tutte le tribù di Israele, proprio perché è una comunità che cammina insieme e che si fa espressione del volto di Dio. Penso che questi due elementi possano dare una risposta alla tua domanda, Roberto.
Pronto?
Pronto.
Buonasera.
Mi dica il nome?
Sono Nadia, dalla provincia di Brindisi.
Nadia.
Ho seguito molto bene attentamente questa bella riflessione evangelica di San Marco. E certamente il mio pensiero si è fermato sulla consegna, che è veramente una delle più importanti nella mia riflessione personale, che vale sempre e più ancora oggi. È la consegna dell'età dello Figlio, che l'ha riportata fino in fondo in tutte le sue manifestazioni e che ha tenuto fedeltà al Padre nonostante la sua duplice natura umana e divina. E mi sono poi fermata, anzitutto poi ho ricordato anche, sono stata in Terra Santa, quindi ho ricordato poi il posto della chiamata, il fatto attraversata del lago, il lago che è il mare, eccetera, e che ho rivissuto molto bene questi cammini di Gesù. Il camminare anche lì, un altro vocabolo che di vita mia, che oggi come oggi, solo quello, camminare con gli altri e camminare in mezzo agli altri. E l'unica cosa forse è quella, la più minuta, avvicinare alla vita mia, per stare insieme e comprendere e incoraggiare e necessariamente anche informare se necessariamente nel dialogo eccetera. Poi un'altra riflessione è quella della consegna del Padre, soprattutto che è fatto nel momento in cui sulla croce, nel suo momento ultimo, diceva Padre, affido il mio spirito. E qui San Giovanni, se ricordo bene, è quello che è consegnato il suo spirito, che è stato poi anche rivisto nella sua prima comunicazione, sia quella della venuta e sia quella del Giordano, in altri momenti particolari che la lettura ha ricordato molto attentamente. E poi volevo chiederle una cosa: nel momento in cui Dio ha avuto Dio mio, cioè sulla croce, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Ecco, adesso io volevo avere una spiegazione più aspetta. Cioè Dio, quindi Gesù muore come uomo, però nel momento in cui c'era stata una discussione, un discorso, un dialogo così tra persone, e si diceva come Dio poteva averlo abbandonato, come non ci abbandona neppure noi, perché mi sa che veniva fuori una risposta che proprio in quel momento Dio l'aveva abbandonato. Lei cosa mi dice?
Allora, la ringrazio Nadia per sia le sue riflessioni che le sue domande. Allora, riprendo il suo intervento nei 3 aspetti che l'ha caratterizzato. Il primo elemento, la consegna. Sì, la consegna è un tema forte, come dicevo, che attraversa tutto il secondo Vangelo e che si concretizza anche in alcune immagini molto significative. E l'immagine a cui, una delle immagini più significative, a cui l'Evangelista Marco dedica un'intera sezione del suo Vangelo, quella tra i capitoli 6 e 8, è l'immagine del pane. In quel pane, che nelle 2 scene di moltiplicazione e poi al capitolo 14, nella scena dell'ultima cena, viene consegnato, benedetto, spezzato e distribuito, ci sono i verbi chiave della consegna che Gesù vive su di sé e chiede ai suoi discepoli. Ecco, questa consegna, e arrivo alla seconda sua sottolineatura, si esprime in modo più alto, in modo forte, proprio sulla croce, dove l'Evangelista sottolinea in modo particolare la spogliazione umana di Gesù. Quella frase che lei ha ricordato facendo memoria del Vangelo di Luca, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, non è presente nel Vangelo di Marco. proprio perché il Vangelo di Marco vuole sottolineare fino in fondo la totale consegna di Gesù come uomo, cioè il Gesù come uomo viene totalmente spogliato anche della presenza di Dio, però fino in fondo, fino all'ultimo istante della sua vita, la sua parola è una preghiera che dice Dio mio. Vale a dire, anche nel momento dell'abbandono più pieno, più desolato che l'uomo possa sperimentare, Dio resta suo, Dio mio, cioè questo legame intimo resta forte, resta saldo, non viene spezzato. Ed è molto significativo quando l'Evangelista Marco sottolinea che Gesù dice questo con un forte grido e con lo stesso forte grido muore. Cioè il ministero pubblico di Gesù si chiude con un grande, forte grido nel quale però non viene spezzato il legame tra lui e il Padre. Dio resta suo, Dio resta Dio mio, perché mi hai abbandonato, cioè resta questo profondo legame. E arrivo a questo, si collega alla terza parte, la terza sfumatura della sua domanda: come è possibile che Gesù, come figlio di Dio, sperimenti l'abbandono totale del Padre? È ovvio che qui si intrecciano discorsi complessissimi dal punto di vista teologico. Io come biblista evidenzio quella che a mio avviso rientra perfettamente nella trama narrativa dell'Evangelista. L'Evangelista Marco fin dall'inizio sottolinea come Gesù per scelta inizia il suo ministero pubblico facendo sua l'esperienza di ogni uomo, e tra le prime esperienze che fa sue c'è quella della tentazione. Ora mi dica lei, una delle esperienze più drammatiche che l'uomo può vivere qual è? Quella di essere totalmente svuotato e abbandonato dagli uomini e da Dio. Ora, finché siamo abbandonati dagli uomini e sentiamo la vicinanza di Dio, possiamo dire che possiamo ancora reggere. Ma ci sono uomini su questa terra che non vivono solo l'abbandono degli uomini, ma sentono anche di essere abbandonati, lontani da Dio. Ora, l'ultimo atto del ministero pubblico di Gesù è stato assumere questa pagina oscura dell'umanità, quasi a dire che non c'è angolo sulla terra, non c'è esperienza umana di ogni tipo segnata dai dolori o dalla realtà tenebrosa del male più grande che non possa essere raggiunta da Dio. Lì, in quel momento, in quel grande grido, Gesù abbraccia nudo, come gli uomini nudi, abbraccia nudo la realtà di ogni uomo e di ogni donna sulla terra, ed è lì che culmina il lieto annuncio, che è veramente un Vangelo nel senso vero del termine.
Pronto?
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 Sì, mi
sono
dica.
Sono Antonio da Gaeta.
Mi dica, Antonio.
Gaeta è la città dove il Papa ha fatto il dogma dell'Immacolata.
Sì.
Allora, innanzitutto le volevo dire una cosa soltanto, ringraziamo tanto, tanto, tanto di quello che ha detto, ma prego il Signore che ci dia tanti sacerdoti come lei, perché purtroppo queste cose si sentono solo negli esercizi spirituali o se no a Radio Maria. Questo è il mio ringraziamento verso di lei per quello che ha detto. Ecco, è questo quello che volevo dire. Grazie, buonasera.
Grazie Antonio del tuo feedback, e volevo anche qui approfittare della tua sottolineatura. Mi dicevi che vieni da Gaeta e l'hai collegato al dogma dell'Immacolata. Allora mi permetti di fare una piccola incursione. Oggi noi abbiamo riflettuto sulla chiamata dei primi quattro discepoli, allora faccio una piccola incursione sulla figura di Maria nel Vangelo di Marco, perché Maria si inserisce proprio in questa corrente. Come Gesù inizia il suo ministero pubblico coinvolgendo i discepoli, la figura stessa della madre in Marco è fortemente condizionata da questa prospettiva. Nel Vangelo di Marco Maria è la discepola per eccellenza. La ritroviamo in un momento molto delicato del ministero pubblico di Gesù, al capitolo 3, dove si presenta Gesù insieme a quei familiari che vogliono riportare Gesù a casa perché la gente dice che Gesù è impazzito, una sorta di protezione del figlio. E viene presentata come una figura che fa fatica quasi a entrare nel cerchio di coloro che sono seduti attorno a Gesù. Viene detto che era fuori con i suoi fratelli e l'evangelista Marco sottolinea molto questo fuori, mettendolo in contrasto con quelli che gli stavano seduti attorno. Ora, sembra quasi che Maria sperimenti lei stessa la tentazione in questo caso di ricondurre a casa Gesù. Nella risposta però che gli verrà data dal figlio c'è da immaginare che Maria spezzi un pochino l'atteggiamento di chi sta fuori, sedendosi anche lei attorno, diventando discepola tra i discepoli. Maria, ecco, la ritroviamo proprio qui al capitolo 3, la ritroveremo come madre di Gesù, chiamato figlio di Maria, al capitolo 6 e poi scompare dal secondo Vangelo. Praticamente nel secondo Vangelo, dove non abbiamo i racconti dell'infanzia di Gesù, Maria emerge proprio come la discepola, come colei che, anche se madre, deve imparare a stare dietro a Gesù. E da quello che noi sappiamo possiamo veramente dire che il suo cammino di discepolato è stato fruttuoso ed è modello per tutti noi.
Pronto?
Pronto?
Buonasera padre.
Buonasera.
Buonasera. Chiamo da Napoli.
Sì.
Faccio una domanda che se mi può rispondere. Vorrei sapere tra la differenza i 12 apostoli del comportamento e tra i sacerdoti di oggi. Perché c'è una grande differenza tra sacerdoti e sacerdoti. Perché ci sono molti sacerdoti oggi, giovani, che non si vedono se sono sacerdoti, col jeans, con la maglietta, non lo so. Quindi poi ci sono altri sacerdoti anche giovani che portano il segno, la croce, portano il corno da sacerdote, chi con la veste lunga, perché c'è un altro rispetto nella figura del sacerdote. Perché essendo così, non lo so, perché io i 12 apostoli che seguivano Gesù, anche Gesù, andavano vestiti, come il sacerdote, il primo sacerdote di Gesù. Quindi non lo so, a volte non vedo un rispetto tra l'uno e l'altro. Vorrei una risposta, grazie.
Allora, questa domanda ovviamente esula da quelle che sono le pagine del Vangelo di Marco che abbiamo cercato di commentare. Sottolineo solo, riprendo da questa domanda due aspetti. Allora, il primo è quello dell'abito, qua viene toccato l'argomento di come il sacerdote dovrebbe essere segno anche nel modo di vestire della presenza di Gesù. Faccio una battuta, Gesù non chiama i quattro discepoli sul lago di Tiberiade perché i quattro indossavano il clergyman e non è che dopo aver chiamato i quattro gli ha dato un vestito diverso da mettere. La caratteristica anche del Gesù dei Vangeli è proprio quella di essere un maestro che si differenziava da quelli che erano le categorie sociali del tempo. Ovviamente tutto va contestualizzato. Nel primo secolo i vestiti avevano un ruolo sociale identitario molto forte. Gesù si presenta come un povero laico che viene dalla Galilea e coinvolge attorno a sé un gruppo di laici per portare il volto di Dio. Ovviamente però, ripeto, la domanda esula dalle pagine del Vangelo di Marco, quindi si rischia di fare delle sovrapposizioni inadeguate. Una parte però della domanda è preziosa per la nostra riflessione e concerne il concetto di mistero, cioè è molto importante e penso che nel Vangelo di Marco emerge questo, cioè i dodici pian piano vengono educati a rendersi conto che in qualità di discepoli di Gesù, di apostoli di Gesù, sono portavoci di un mistero che li supera. Ecco allora che li ritroviamo all'inizio a interrogarsi sul che cosa, ma che cosa è costui? Cioè trattano Gesù quasi come un oggetto, come una persona, un maestro che porta un insegnamento, ma non come il loro Signore. Dopo qualche capitolo il che cosa è costui diventa chi è costui, accompagnato da un forte timore. E allora notiamo che lentamente si pongono l'interrogativo sulla sua identità, che è un'identità che li supera, che li interpella nel mistero, e allora l'atteggiamento dei dodici diventa lentamente diverso. Penso che questo valga per tutti coloro che si mettono sulle orme di Gesù, perché siamo portati facilmente a dire che a volte i sacerdoti non hanno segno di rispetto, no? Non portano segno, non evocano il mistero, ma questo discorso lo possiamo fare per tutti i cristiani, tutti i credenti. Basta entrare in una chiesa durante una celebrazione per rendersi conto di chi ha il senso del mistero, a partire ovviamente dal presidente, dal celebrante, ma dal celebrante scenderà tutti coloro che partecipano, tutti dovrebbero essere portavoci, essere avvolti da un senso del mistero, ma questo è frutto di un autentico discepolato, e perché ci sia discepolato è necessaria una relazione. Solo quando c'è una relazione profonda con Gesù, l'essere ministro non è un lavoro ma diventa realmente una missione, come deve essere. L'essere credente non è l'appartenenza a una religione, ma la sequela di un Dio vivo che cammina in mezzo a noi.
Sì, buonasera, sono Filippo.
Buonasera.
Da Roma.
Mi dica, Filippo.
Volevo chiederle questo: nel grossissimo dolore che provava Gesù in tutto il tempo in cui preparava il tempo che preparava la passione e durante tutto il tempo della passione, si può dire che Gesù, oltre che per il dolore per se stesso, per il dolore anche della carne che avrebbe avuto questo flagellazione eccetera, sentiva veramente un forte dolore per le persone che si accingevano a fare quello che hanno fatto, un dolore che però era principalmente per il dolore per il fatto che andavano nella perdizione facendo quello che facevano, e che lui questo lo sapeva, e credo, non so se si può dire che proprio il fatto che lui sapeva del destino a cui andavano incontro le persone che lo crocifiggevano, questo gli provocava dolore, veramente un dolore paragonabile a quello della carne, ma forse anche più forte, non lo so, più profondo. Volevo chiederle questo perché un po' anche lo sto vivendo io questo, per le persone che mi sono vicino, che non credono, che non accolgono, eccetera.
Certo, Filippo, l'esperienza del dolore che Gesù vive alle porte della passione è caratterizzato da tutti gli elementi che tu hai sottolineato. Il primo motivo di dolore è sicuramente l'incomprensione che caratterizza il suo gruppo, il gruppo dei discepoli più stretti, i dodici, che fino all'ultimo momento si dimostrano incapaci di anche solo fare spazio a quelle che sono delle anticipazioni che Gesù fa loro, quando dice chiaramente: tutti vi disperderete, vi scandalizzerete, perché così sta scritto. E ci viene detto che la reazione è molto dura, decisa da parte di Pietro e con lui di tutti gli altri. Ovviamente la presenza all'interno del gruppo dei dodici di colui che lo ha consegnato, anche questo è un elemento molto forte. Se voi andate a leggere nel secondo Vangelo il momento della preghiera al Getsemani, notate che Gesù, nella versione di Marco, perché ogni evangelista ha un proprio modo di raccontare, ma Marco lo mette molto in evidenza, è come se Gesù non riesca a stare da solo in quella preghiera al Getsemani, si allontana dai suoi Non dice l'Evangelista Marco, come dirà Luca, quasi un tiro di sasso, il tiro di sasso può arrivare anche lontano, ma un pochino, dice Marco, quasi a sottolineare il bisogno di stare vicino ai suoi, e c'è un via vai per tre volte, torna indietro, li vuole tenere desti, li sveglia, parla con loro, perché? Perché sente profondamente il rischio di questi discepoli che rischiano di smarrirsi. Accanto a tutto questo poi c'è la folla che viene strumentalizzata e grida la condanna a morte di Gesù, le autorità religiose che fino all'ultimo momento Gesù cerca di far entrare in quello che è il mistero dell'annuncio del regno. Però c'è una cosa che caratterizza Gesù. Alla fine, nonostante il forte dolore, Gesù consegna tutte queste persone nelle mani del Padre. Nel momento in cui grida l'abbandono sulla croce da parte di Dio, e quindi oltre all'abbandono da parte di Dio, l'abbandono di tutte le categorie umane che lo circondavano, ecco, le consegnava praticamente nelle mani del Padre. E c'è una cosa molto bella: nel momento in cui Gesù muore, spira sulla croce, chi sono le persone che diventano segno positivo dopo la morte di Gesù? Quasi che la morte di Gesù riscatta questo momento di abbandono forte. Sono un centurione, un'autorità religiosa, Giuseppe d'Arimatea, e le rappresentanti dei discepoli assenti, le donne. Provate a farci caso, un centurione, un membro autorevole del Sinedrio e le donne, le tre grandi categorie che hanno abbandonato Gesù: il centurione, simbolo di tutto il mondo pagano, di Pilato, dei soldati; Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, simbolo di tutte le autorità religiose; le donne, vocazione dei discepoli. Bene, tutti questi tre grandi gruppi che hanno abbandonato Gesù, lo hanno tradito, lo hanno lasciato solo al momento cruciale della sua vita, sono riscattate dal suo amore. E questo quasi ci porta a dire che non c'è esperienza di abbandono se vissuta in Gesù, non c'è esperienza di abbandono se vissuta in Gesù che non si trasformi in luogo di fecondità. Un tema questo molto chiaro, molto caro a Chiara Lubich, di cui abbiamo ricordato alcuni giorni fa l'anniversario della morte. Un tema molto forte, quello del grido dell'abbandonato, che diventa terreno di accoglienza per tutti coloro che sperimentano questa pagina dolorosa di vita, trasformando tale pagina in terreno di fecondità.
Pronto?
Pronto?
Pronto, padre?
Sì, sento, buonasera, mi dica.
Sono Biagio da Lecce, padre. Io faccio parte del rinnovamento dello spirito, la comunità Nuova Pentecoste.
Sì.
Volevo esprimere la mia opinione per quanto riguarda i segni distintivi dei consacrati, dei sacerdoti oppure dei padri, dei frati, no? Secondo me sarebbe una cosa molto utile, molto bella, che andassero in giro mettendo in mostra il saio oppure l'abito del sacerdote, perché questo interroga e fa anche fare una riflessione, un momento, ecco, di dire: questa persona appartiene al Signore Gesù, ecco, non è di nessuno. Se io mi presento con i miei abiti borghesi, posso essere tutti e nessuno. Invece se mi presento il pensaglio di un francescano, io appartengo a Gesù, sono indistinguibile. Cioè, nel cuore, nella mente di chi mi guarda, comunque induco una riflessione positiva, buona. Ecco, è come se un po' dicessi: io sono del Signore, non voglio dire che fa pubblicità al Signore Gesù perché non ne ha bisogno, però insomma mi sembra una cosa bella che dovrebbe far parte di ogni consacrato, no? Ecco, andare in giro. Vorrei una sua opinione su quello che penso io. Grazie, l'ascolto per radio.
Io, come membro della famiglia paolina, sono un figlio di San Paolo. E quindi a me piace ricordare, rispondo con due espressioni di Paolo. Paolo ritiene che il modo migliore per portare Cristo sia di vivere questa esperienza. Non sono più io che vivo, ma vive in me Gesù Cristo, vale a dire entrare in una logica di conformazione a Gesù, permettere a Gesù di vivere in noi. Ecco, questa esperienza sembra che l'Evangelista Marco l'abbia fatta profondamente sua. e più che ostentare, sai, abiti o segni distintivi di ogni genere. Penso che, e qua richiamo la seconda frase dell'Apostolo Paolo, sia importante portare in noi le stigmate di Cristo, vale a dire i segni vivi di quell'amore che non è detto a parole né con segni esteriori, ma con una coerenza di vita e con una generosità che arriva fino a dare se stesso fino alla fine per il bene del mondo.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Carmela.
Mi dica, Carmela.
Ecco, io vorrei fare una domanda. Perché la Chiesa non si ribella al comportamento delle donne che entrano in Chiesa, un luogo sacro? Non so, perché io vado in Chiesa la domenica, in settimana, vengono scollate, parlando volgarmente, quasi con il sedere di fuori, vanno sull'altare a dire la parola di Dio, insomma, proprio male. Ecco. Vorrei, non so se si potrebbe fare una legge, una volta si entrava con la testa bella coperta, insomma si entrava in chiesa composte.
Allora, non penso sia non è il contesto in cui affrontare domande di questo tipo. Ogni comunità cristiana trova le modalità più giuste per garantire la dignità dei luoghi e degli spazi sacri, e ogni persona di fede trova le modalità più giuste per concentrarsi su ciò che è essenziale durante le celebrazioni, non su chi entra o esce dalla chiesa. Vorrei semplicemente concludere questo momento di riflessione sulla parola di Dio riprendendo per intero il brano su cui abbiamo meditato. Riascoltiamolo prima di salutarci.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito, risalendo dall'acqua, egli vide i cieli squarciati e lo Spirito che come una colomba discendeva su di lui. Ci fu una voce dai cieli: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Subito lo Spirito lo spinse verso il deserto, e gli dimorò nel deserto 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo favorevole è giunto alla pienezza e il regno di Dio si è avvicinato. Convertitevi e credete al Vangelo. Camminando lungo la riva del mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete nel mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini. Subito, lasciando le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca, che sistemavano le reti, e subito li chiamò. Essi, lasciando Zebedeo, loro padre, nella barca con i garzoni, se ne andarono dietro a lui.
Sullo sfondo di questo Signore che inizia il suo ministero pubblico facendo sua l'esperienza di ogni uomo e coinvolgendo i primi quattro discepoli all'insegna della corresponsabilità nell'annuncio del Regno, faccio a tutti voi ascoltatori un augurio di buon cammino. Grazie.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.